Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Catari. Templari e il tesoro nascosto, i segreti di René Le Château è un saggio divulgativo di Gianluca Lamberti. Appartenente alla collana Progetto, facciamo finta che attraversa uno dei più persistenti nodi dell'immaginario storico esoterico europeo. Il libro mette in relazione la vicenda dei Catari, movimento religioso medievale, perseguitato nel Mezzogiorno francese, con l'ordine dei Templari e con le molte ipotesi maturate intorno a Rennes-le-Château, piccolo centro dell'Aude, divenuto celebre per leggende di tesori e documenti segreti. Il suo obiettivo non è presentare una ricostruzione accademica definitiva di un singolo enigma, bensì condurre il lettore tra tradizioni, luoghi, coincidenze e domande che hanno alimentato tali racconti nel tempo. L'approccio sembra dunque collocarsi nella divulgazione dedicata ai misteri storici, accosta fatti storicamente riconosciuti, come la repressione del catarismo e la fine dei Templari, a interpretazioni controverse. La lettura richiede perciò attenzione nel distinguere le fonti documentarie dalle successive stratificazioni leggendarie. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il catarismo, una minoranza religiosa e il problema della sua rappresentazione. Uno dei nuclei dichiarati del volume è la memoria dei Catari, spesso descritti nella divulgazione come portatori di una fede più pura e di valori alternativi rispetto ai poteri medievali. Storicamente, il catarismo fu un insieme di movimenti cristiani dualisti diffusi, soprattutto nell'Europa meridionale, tra XII e XIII secolo. La loro dottrina e la loro organizzazione sono conosciute in larga misura attraverso fonti ostili, prodotte da autorità ecclesiastiche impegnate a contrastarli. Questo rende già complesso trasformare i Catari in un blocco uniforme o in un simbolo senza sfumature. Il libro usa la loro distruzione come porta d'accesso a una riflessione sul rapporto fra dissenso religioso, istituzioni e repressione. La crociata albigese e l'azione inquisitoriale sono infatti elementi centrali della storia del Midi francese, anche se le letture moderne tendono talvolta a sovrapporre la documentazione medievale a immagini romantiche posteriori. L'interesse del tema risiede proprio in questa tensione. Il lettore è invitato a interrogarsi su come una comunità perseguitata diventi, nei secoli, emblema di libertà spirituale, segreto iniziatico o identità locale. Una lettura critica deve conservare entrambi i livelli, la concreta violenza storica subita dalle dissidenze e la trasformazione simbolica che il catarismo ha conosciuto nella cultura contemporanea. Secondo, i Templari tra storia dell'ordine e costruzione di un segreto duraturo. La seconda direttrice riguarda i Templari, ordine religioso militare nato nel contesto delle crociate e soppresso all'inizio del XIV secolo. La loro fortuna narrativa deriva in parte dalla distanza tra dati accertati e zone rimaste aperte. L'ordine disponeva di una vasta rete economica, aveva regole e rituali propri e fu oggetto di un processo segnato da forti pressioni politiche. Tuttavia, il fatto che la sua soppressione abbia prodotto interrogativi non dimostra automaticamente l'esistenza di un tesoro occulto o di una conoscenza eccezionale. Il libro si inserisce nella lunga tradizione che attribuisce ai monaci cavalieri la custodia di un segreto profondo, mostrando perché questa idea continui ad affascinare. Il punto analitico più utile e comprendere il meccanismo con cui nasce il mito, un'organizzazione potente e poi dissolta. Confessioni spesso ottenute sotto coercizione, archivi incompleti e luoghi carichi di valore religioso offrono materiale ideale alla congettura. Accostare i templari ai Catari e a Reims, le Chateau amplia questo campo associativo, ma non stabilisce di per sé un legame storico diretto. Il lettore può quindi ricavare una doppia prospettiva, conoscere il peso storico dell'ordine e osservare come la sua fine sia stata continuamente reinterpretata da opere esoteriche, narrativa popolare e ricerche non accademiche. Terzo, Rennes-le-Château come laboratorio moderno delle leggende sul tesoro. Rennes-le-Château è il perno geografico e simbolico del libro. Il villaggio francese è diventato famoso soprattutto grazie alle storie fiorite attorno al sacerdote Béringer Saunière, attivo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e alle domande sull'origine delle risorse impiegate nei lavori legati alla chiesa locale. Da qui si è sviluppata una vasta letteratura che ha proposto tesori sepolti, manoscritti cifrati, genealogie nascoste e connessioni con gruppi medievali. Il dato essenziale è che Rennes-le-Château non è soltanto un luogo storico, è un dispositivo culturale in cui indizi architettonici, racconti locali e ipotesi editoriali si rinforzano a vicenda. Il volume sembra sfruttare questa densità per collegare episodi e tradizioni di epoche diverse, offrendo un itinerario nel fascino del mistero. Per valutarne i contenuti con rigore è utile separare tre piani. Il primo è la storia locale documentabile. Il secondo è l'enigma finanziario e biografico associato a Saunière. Il terzo è la rete di interpretazioni sorte successivamente. Confondere questi piani può far apparire dimostrato ciò che è solo possibile o narrativamente suggestivo. Il pregio di un libro di questo tipo sta nel rendere visibile la persistenza delle domande. Il suo limite intrinseco è che la notorietà del luogo dipende anche da affermazioni mai verificate in modo conclusivo. Quarto, il collegamento tra luoghi, coincidenze e tradizioni del sud della Francia. L'opera viene presentata come una ricerca che apre a molteplici misteri e connette personaggi, segreti secolari e località, con particolare rilievo per il sud della Francia. Questa impostazione territoriale è importante perché evita di trattare Catari, Templari e Rennes-le-Château come semplici etichette isolate. Il Languedoc e le aree vicine conservano tracce materiali di conflitti medievali, memorie religiose e paesaggi successivamente reinterpretati dal turismo culturale e dall'esoterismo. Castelli, chiese, borghi e rovine possono quindi funzionare come punti di partenza per discutere la relazione tra storia e memoria. Al tempo stesso, la prossimità geografica non è una prova di continuità storica movimenti. Istituzioni e leggende appartengono a cronologie differenti e richiedono fonti specifiche per essere messi in rapporto. Il tema delle coincidenze va letto in questa chiave. Le coincidenze sono potenti strumenti narrativi perché suggeriscono un disegno unitario, là dove la documentazione può invece indicare soltanto accostamenti posteriori. Il libro interessa chi desidera esplorare tale rete di associazioni, ma offre anche l'occasione per esercitare un metodo di lettura, chiedersi quando un luogo attesta un evento, quando conserva una tradizione e quando diventa supporto materiale per una leggenda moderna. Questa distinzione non impoverisce il viaggio nei luoghi del mistero, ne chiarisce piuttosto i diversi significati culturali. Infine, divulgazione del mistero e necessità di distinguere ipotesi, fonti e fatti. Il volume appartiene a un filone divulgativo che privilegia interrogativi aperti e collegamenti sorprendenti. Tale scelta risponde a un interesse reale del pubblico, le vicende dei Catari, dei Templari e di Rennes-le-Château mostrano quanto il passato possa essere continuamente riscritto dall'immaginazione contemporanea per il lettore. Il valore non consiste necessariamente nel trovare una soluzione conclusiva al tesoro nascosto, bensì nel seguire la formazione di un enigma culturale composto da storia medievale, cronaca locale, simbolismo e interpretazioni successive. Una fruizione produttiva richiede però criteri espliciti. Occorre distinguere i documenti coevi dalle testimonianze tarde. Riconoscere che un'ipotesi suggestiva non equivale a una dimostrazione. Verificare se un collegamento sia sostenuto da fonti indipendenti. E tenere conto degli interessi politici, religiosi o commerciali che hanno modellato i racconti. Questi criteri sono particolarmente necessari quando entrano in gioco persecuzioni storiche o processi giudiziari, perché la semplificazione può alterare la realtà delle persone coinvolte. Rispetto a un manuale accademico, un libro sui misteri offre un'esperienza più associativa e accessibile, ma non dovrebbe sostituire la ricerca specialistica. Letto con questa consapevolezza, diventa una guida per comprendere non solo ciò che si racconta del passato, ma anche perché certi segreti continuino a essere cercati e reinventati. In conclusione, questo libro è indicato soprattutto ai lettori interessati alla storia enigmatica del sud della Francia, alla fortuna popolare dei Templari e alle narrazioni sorte attorno a Rennes-le-Château. Può risultare adatto anche a chi segue il progetto Facciamo finta che e cerca una lettura divulgativa capace di collegare religione medievale, luoghi simbolici e tradizioni esoteriche, senza assumere la forma di un trattato specialistico. Il beneficio intellettuale più concreto è l'opportunità di osservare come si costruiscono i grandi enigmi storici, non solo attraverso eventi antichi, ma tramite la continua sovrapposizione di fonti, silenzi documentari, interpretazioni e immaginario moderno. Per trarne il massimo, è utile leggerlo con spirito investigativo, distinguendo il nucleo storicamente attestabile delle vicende catare e templari dalle ipotesi relative a tesori, segreti o connessioni occulte. Rispetto a molti libri del genere che concentrano l'attenzione esclusivamente su un singolo complotto o su una soluzione sensazionale, questo titolo si distingue per l'intreccio fra tre poli fortemente radicati nell'immaginario europeo: catari, templari e Rennes-le-Château. L'ampiezza delle associazioni costituisce il suo tratto peculiare e spiega il suo richiamo per chi ama i percorsi tra storia e mistero. Non è la scelta primaria per chi cerchi una sintesi strettamente accademica, corredata da un apparato critico esaustivo. È invece una proposta efficace per esplorare le domande, le leggende e i paesaggi culturali che rendono questi temi ancora attuali. Se vuoi supportare Gianluca Lamberti, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.